Ringraziamo il professore, come di consueto, il professore Savona per la sua analisi attenta ma anche ampia e chiarificatrice. E passo la parola al professor Alberto Vannucci, ordine dell'Università di Pisa, per il suo intervento.
Sono grato al Centro Pio La Torre per queste attività che sviluppo ormai da molti anni, tra l'altro con un utilizzo preveggente, verrebbe da dire, di queste modalità informatiche di comunicazione, già da prima che diventassero in qualche modo necessarie, purtroppo, come è accaduto negli ultimi 2 anni. Quindi ringrazio il Presidente Emerito Vito Lo Monaco, la Presidente Loredana Intruini per, diciamo, avermi dato l'opportunità di dare il mio contributo a questa riflessione, e vorrei sottolineare anche quasi l'emozione. Io scorrevo in chat l'elenco dei partecipanti che salutavano, che interagivano già con, diciamo, presentandosi, e c'è veramente una sorta di virtuale abbraccio di tutta l'Italia che in qualche modo in questo contesto, grazie appunto all'iniziativa del Centro Pio La Torre, riflette, prova a riflettere, prova a dare domande, a proporre domande e naturalmente prova anche a dare risposte. Vorrei anche, purtroppo sono, diciamo, in modalità a distanza, mi sarebbe piaciuto essere a Palermo almeno per salutare l'amico Ernesto Savona, che ho ascoltato come sempre con grande attenzione e con grande interesse, perché prima di tutto gli sono grato perché mi ha sgravato dal compito di rispondere a molte delle domande che già erano state avanzate, perché ci ha già pensato lui, tra l'altro con molta precisione e puntualità. E poi perché veramente ha fornito uno scenario ampio del tema che ci è stato affidato e rispetto alla cui trattazione io offrirò la mia prospettiva, che è quella di chi si è occupato di questi temi, cioè le organizzazioni criminali, in particolare quelle di tipo mafioso, che hanno una consolidata tradizione e una presenza radicata nel nostro territorio nazionale, quelle appunto di tipo mafioso, leggendo la loro attività in una prospettiva particolare. Il professor Savona accennava prima alle modalità con cui le organizzazioni mafiose spesso interagiscono con il potere pubblico, ai rischi che derivano dalla gestione dei fondi ingenti del PNRR legati appunto agli abusi, alla corruzione, alla malversazione. Ecco, io parto proprio da lì. Il mio principale filone di ricerca è quello legato alla cattiva gestione delle risorse pubbliche, alla corruzione, alle distorsioni dei processi decisionali che investono la sfera pubblica, e occupandomi di questi temi in Italia sono arrivato a incontrare quasi naturalmente innumerevoli sovrapposizioni che si osservano in tante vicende giudiziarie e non, le organizzazioni criminali, in particolare quelle di tipo mafioso. E allora la chiave di lettura che vorrei dare al mio intervento, appunto, che ha per oggetto le mutazioni, mutazioni è un termine che evoca un po' anche le mutazioni dei virus, no? Le varie mutazioni, le varianti, come le chiamiamo, ecco, le varianti criminali che noi osserviamo e l'evoluzione che abbiamo osservato negli ultimi anni delle organizzazioni mafiose. Chiaramente guardando a come questa evoluzione riflette il mutato contesto in cui le organizzazioni si sono trovate a operare nel corso degli ultimi anni e decenni. Componenti di questo mutato contesto in cui le organizzazioni criminali di tipo mafioso hanno operato e stanno operando sono quelle già citate, che sono anche presenti nel titolo di questa conferenza: la pandemia, l'emergenza sanitaria, le opportunità del PNRR, quindi questo ingente afflusso di risorse pubbliche nei bilanci degli enti, delle amministrazioni, soprattutto quelle locali, ma non soltanto quelle. E poi, come aggiungeva giustamente il professor Savona, anche i recenti, drammatici, preoccupanti eventi bellici in Ucraina. Che in qualche modo, per la ricaduta che hanno avuto alcuni contesti, soprattutto il mercato dell'energia, per capirci, hanno prodotto un impatto notevole sul sistema socio-economico che ha in qualche modo accresciuto certe vulnerabilità rispetto alla presenza e all'attività delle organizzazioni criminali. Però prima, in qualche modo, permettetemi di fare, come dire, un passo indietro, di contestualizzare, anche perché alcune delle sollecitazioni che sono pervenute, come dire, in anteprima, nelle domande che alcune scuole hanno inviato, in pratica questo ci chiedevano, cioè sì, guardiamo il presente, ma cerchiamo di agganciarci al passato. Parliamo di mutazioni, quindi cerchiamo di capire come storicamente si sono strutturate le organizzazioni mafiose, aggiungerei nel loro rapporto col potere politico, che secondo me è un nucleo centrale da cui è importante, che è importante mantenere, da cui è importante muovere nella nostra riflessione. È chiaro che io sottolineerei come tutte le mutazioni che noi osserviamo delle organizzazioni mafiose, incluse le direttrici che già sono state anticipate, su alcune mi soffermerò anch'io dal professor Savona, vedono sì una capacità adattiva delle organizzazioni mafiose, ma in una sostanziale continuità, che è quella che possiamo cogliere nel momento in cui ci poniamo il problema: cos'è che contraddistingue un'organizzazione mafiosa dalle gang di cui parlava il professor Savona, le gang giovanili, o da un gruppo criminale, purché sia, da un gruppo criminale organizzato. C'è un elemento di differenza sostanziale, anche se poi nella realtà empirica queste manifestazioni di attività criminali organizzate presentano una continuità di fondo, elementi di sovrapposizione, a volte è difficile capire, ma dal punto di vista almeno dell'analisi di chi fa ricerca, la distinzione è abbastanza chiara. Perché le gang criminali, i gruppi criminali, sostanzialmente operano nei mercati illeciti per acquisire profitti. Laddove le organizzazioni mafiose, che sono quelle, diciamo, di cui ci preoccupiamo di più, anche data la loro, ripeto, tradizionale presenza e la capacità che hanno avuto nel nostro paese di segnare anche drammaticamente alcune fasi della nostra storia, la loro presenza, la loro capacità, diciamo, diffusiva ed espansiva in altre aree, oltre a quelle di tradizionale insediamento, sono quelle di tipo mafioso, che si contraddistinguono per un aspetto non secondario, che le lega all'attività nei mercati illegali, ma in qualche modo, come dire, dà loro una capacità di condizionamento, una presenza sui territori molto più pericolosa, molto più insidiosa, perché queste, il professor Savona parlava di governance, la capacità di governance. Ecco, le organizzazioni mafiose non si limitano a svolgere traffici illegali, ma riescono a esercitare in contesti diversi, talvolta anche in ambiti territoriali ben definiti, una funzione che in qualche modo si va a intrecciare con quella che esercitano gli stati. C'è una funzione di regolazione di attività sociali ed economiche. Regolazione che si traduce nella capacità di controllo, di governo, di acquisizione di informazioni, di gestione di risorse e di garanzia del rispetto di quelle regole che le organizzazioni criminali applicano all'interno di certi circuiti di attività legali o prevalentemente illegali. È chiaro che un contesto nel quale le organizzazioni mafiose giocano un ruolo chiaramente dominante è quello dei mercati legali, perché là l'attività dello Stato è di natura repressiva. Lo Stato vuole contrastare quelle attività, il traffico di stupefacenti, piuttosto che l'usura. Ecco, lì lo Stato reprime quelle attività. E allora gli operatori che operano all'interno di quei mercati, se vogliono in qualche modo avere una garanzia che ci sia un rispetto degli accordi che stringono, delle regole che in qualche modo governano la loro attività, non possono rivolgersi all'autorità dello Stato, devono rivolgersi a un'autorità alternativa. E le organizzazioni mafiose svolgono precisamente questa funzione. Si impegnano magari anche nei traffici illegali, ma soprattutto svolgono una funzione di regolazione che consolida quel tipo di attività. Le rende stabili, le rende più, diciamo, efficaci nello sviluppo dei vantaggi, delle attività che appunto in esse si sviluppano. Naturalmente, questo tipo di funzione di governance, di governo, di regolazione delle attività nei mercati legali A volte, in alcuni contesti territoriali, si applica anche ad attività lecite. E allora veramente le organizzazioni mafiose riescono a svolgere una funzione di controllo e di governo del territorio che in alcune fasi storiche è stata addirittura riconosciuta e in qualche modo legittimata anche dall'autorità dello Stato. Vi sono sentenze non risalenti a secoli addietro, ma risalenti a poche decine di anni fa, di tribunali della Repubblica Italiana che nel sancire la non colpevolezza di soggetti di cui si riconosceva la caratura mafiosa, si sosteneva che quei soggetti di fatto non svolgevano attività illecite, ma svolgevano una funzione di ordine e di pace sociale all'interno dei territori dove esercitavano la propria autorità mafiosa, sancito da, ripeto, tribunali della Repubblica Italiana. C'è voluta appunto la legge Rognoni La Torre, che ha introdotto un articolo del codice penale, l'articolo 416 bis, che in qualche modo ha permesso di riconoscere nella sua struttura elementare le caratteristiche di questa attività di governo di attività illegali in primo luogo, ma spesso anche di regolazione di attività che sono formalmente lecite, ma rispetto alle quali le organizzazioni criminali riescono a incidere con maggiore efficacia rispetto all'autorità dello Stato. E in questo cercano anche legittimazione. Il professor Savona giustamente ricordava prima di come le organizzazioni criminali abbiano svolto una funzione anche di supporto, quasi una sorta di stato assistenziale che ha fornito non soltanto in Italia, anche pacchi, diciamo, di viveri per la popolazione, di sussistenza elementare. Bene, in questo modo, in qualche modo andando a integrare e a legittimare la propria presenza sul territorio, non facendo beneficenza, ma perché quella legittimazione può essere poi convertita in fonte di autorità che loro esercitano in contesti dai quali poi possono ricavare fonti di profitto, ovviamente. Le due dimensioni si intrecciano, naturalmente. Bene, il 416 bis ha introdotto questa, diciamo, triade di componenti che permette ai magistrati che reprimono la presenza delle organizzazioni mafiose sul territorio in qualche modo di inquadrarle, riconoscerle e perseguirle. L'elemento chiave è la forza intimidatrice delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, quello che le qualifica. Una forza intimidatrice che attinge naturalmente a un serbatoio di violenza, ma a volte questo serbatoio lo lascia anche inutilizzato perché la violenza viene sostituita, può essere sostituita dalla reputazione di essere in grado di utilizzare quella violenza, che genera in chi, come dire, si trova a operare all'interno o interagisce con le organizzazioni mafiose, genera un assoggettamento. Le organizzazioni mafiose esercitano un'autorità, ci si assoggetta di fronte all'autorità dell'organizzazione mafiosa e, come conseguenza accessoria, assoggettamento e omertà, nel senso che è molto difficile spezzare i circuiti di connivenza, i circoli di connivenza, il tessuto di complicità che, diciamo, avvolge i soggetti che operano all'interno delle organizzazioni mafiose. Così descritte dal 416 bis, con una formula, diciamo, ampia, che poi ha permesso in qualche modo anche di cogliere l'evoluzione e di reprimere in alcuni contesti l'evoluzione delle organizzazioni mafiose, che naturalmente hanno mutato pelle al cambiare delle stagioni, vorrei dire che, come dire, uno dei miti più resistenti rispetto ai quali vorrei introdurre almeno una visione critica è quella, per così dire, dell'invincibilità e dell'onnipotenza delle organizzazioni mafiose. Questo riflette, credo, una delle lacune dei circuiti comunicativi, anche quelli, per così dire, legati alla presenza di nuove forme di comunicazione, i social, ma anche banalmente quello che riguarda, diciamo, la naturale confronto e competizione tra le idee. Per cui spesso ottiene più risalto l'opinione in qualche modo più connotata, più forte, più dirompente. E allora banalmente spesso ottiene più spazio l'opinione di chi sostiene che le mafie sono una sorta di soggetto, uno spettro onnipotente in grado di gestire, di governare qualunque situazione, di divincolarsi e ottenere, come dire, sempre e comunque le occasioni più propizie per il proprio ulteriore rafforzamento. E così non è, così non è. C'è una citazione naturalmente abusata, inflazionata, comunque significativa, del giudice Falcone, dice: le mafie sono un fenomeno umano, come tutti i fenomeni umani hanno avuto un inizio, hanno avuto una fine e avranno una fine, che naturalmente si può leggere in due chiavi, ottimistica, avranno una fine, ma anche pessimistica, perché ci sono fenomeni umani che hanno avuto una durata di molti, molti secoli, quindi bisogna vedere come leggerla. Però sicuramente si può interpretare in una chiave particolare, in quanto fenomeno umano soffre, può soffrire di tutte le difficoltà, le criticità, le problematiche che investono un'organizzazione che svolge alcune attività e che deve adattare le modalità organizzative, i moduli organizzativi con cui queste attività vengono gestite in un contesto che cambia e rispetto al quale si presentano alcune sfide. Le abbiamo citate prima: l'emergenza sanitaria che c'è stata, la pandemia, la crisi economica conseguente al rincaro dei prezzi del gas, di alcune materie prime. Cioè, le organizzazioni mafiose, alcune si sono adattate meglio, altre hanno sofferto di queste condizioni. Laddove ha prevalso, temo, nel dibattito pubblico una visione un po' più acquiescente rispetto a, come dire, chi l'ha sparata grossa, nel senso che le mafie con la pandemia sarebbero diventate sempre più potenti, si sarebbero arricchite. No, no, non sempre è così, non sempre è stato così. C'è una visione un po' più differenziata in qualche modo da valorizzare di questa realtà, come peraltro anche nell'intervento che mi ha preceduto del professor Savone è emerso. Ci sono opportunità, ma ci sono anche sfide, tanto per le organizzazioni criminali che per i soggetti, come l'autorità dello Stato, che quelle organizzazioni criminali le vuole in qualche modo reprimere e depotenziare. Ma l'elemento centrale, come accennavo prima, dal quale vorrei muovere, è l'elemento che chiama in causa il rapporto che le organizzazioni criminali devono avere con il potere politico. Devono avere con il potere politico. Sempre una figura che ho già citato, il giudice Giovanni Falcone, sosteneva che le organizzazioni mafiose non si impegnano volentieri nell'attività politica in quanto tale, si limitano spesso a fare eleggere politici vicini, contigui o amici dell'organizzazione mafiosa, perché quello che, come dire, quello a cui mirano banalmente è che la politica non incida nelle loro fonti di guadagni, aggiungerei anche nelle loro modalità di legittimare l'esercizio del proprio potere all'interno dei territori dove si trovano ad operare. Ma la citazione, secondo me, l'ho già spesa in altre occasioni, la citazione più significativa da questo punto di vista è del giudice Paolo Borsellino, il quale a un certo punto osservò: la politica e la mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio. E questa è la specificità delle organizzazioni mafiose rispetto a un clan, a una gang criminale qualsiasi. La mafia ha bisogno di esercitare il proprio potere e la propria autorità perché regola traffici, commerci legali e illegali. Concludeva il giudice Borsellino: questi due poteri, quello della politica, dello Stato e quello delle organizzazioni mafiose, o si fanno la guerra, e quando si fanno la guerra, vi assicuro, tendenzialmente vince lo Stato, o si mettono d'accordo. E la strategia del mettersi d'accordo, che include il ricorso anche a strumenti di collusione, di connivenza, di corruzione in senso proprio, è stato per alcuni segmenti della classe politica, per lungo tempo, e c'è da temere lo sia tuttora, una strategia privilegiata. Perché dal mettersi d'accordo con le organizzazioni mafiose si possono ricavare tutta una serie di vantaggi in termini di risorse di consenso. Le organizzazioni mafiose sono da sempre un tradizionale bacino di voti e sono in grado di controllare e di regolare l'attribuzione di voti determinati politici che in qualche modo si prestino a questo tipo di scambio, ma anche risorse economiche. Qui noi osserviamo un fatto peculiare nel caso italiano, cioè che frequentemente i flussi economici che si osservano tra soggetti politici e soggetti mafiosi vanno in una direzione opposta a quella che ci si potrebbe aspettare. Non sono i mafiosi che pagano i politici, magari pagano i magistrati perché, come dire, emettano sentenze a loro favorevoli, pagano le forze di polizia, corrompono, le mafie corrompono, hanno le risorse, la disponibilità monetaria, hanno l'interesse a corrompere, ma rispetto ai politici spesso il flusso finanziario è inverso, sono i politici che pagano i mafiosi. Perché pagano i mafiosi? Perché i mafiosi sono in grado di organizzare, come dire, bacini di consenso indirizzando selettivamente a quei politici che hanno pagato, quindi regolando il mercato del voto. Perché purtroppo in molti contesti territoriali del nostro paese il voto è una risorsa che si compra e che si vende. C'è anche un tariffario, un voto all'incirca il prezzo può oscillare intorno ai 50 euro. E c'è un sondaggio Istat di pochi anni fa, del 2017, che mostra come oltre il 5% dei cittadini italiani almeno in un'occasione abbiano venduto il proprio voto. E parliamo di milioni e milioni, almeno 3-4 milioni di famiglie che almeno in un'occasione hanno messo in vendita, diciamo, l'esercizio del proprio diritto fondamentale di cittadinanza. E poi naturalmente le organizzazioni mafiose possono mettere in ballo anche altre risorse, come che sono quelle più legate alla propria forza intimidatrice, no? Come la chiamavamo prima, risorse di violenza, che in qualche contesto hanno la capacità di, come dire, esercitare un controllo rispetto al presentare o meno certe candidature, al votare in un modo piuttosto che in un altro, regolano il mercato politico. Allora, in questo scambio, in questo patto col diavolo che le organizzazioni mafiose stringono con attori politici, con attori istituzionali, entra in gioco anche una dimensione di interesse economico. Io cito spesso un passaggio di un'intercettazione ambientale di una vicenda giudiziaria che alla fine si è chiusa senza riconoscere l'aggravante mafiosa con due associazioni a delinquere semplice. La vicenda di Mafia Capitale, così è stata chiamata quell'associazione a delinquere, di cui poi la Corte di Cassazione in ultima istanza, dopo giudizi altalenanti, è mafia, non è mafia, è mafia, non è mafia, si è fermata la pallina sulla roulette, si è fermata sul non è mafia. Ma dal punto di vista delle categorie di analisi che utilizzo come studioso, come ricercatore sociale, è chiaro che la vicenda di Mafia Capitale nella sua ricostruzione elementare vede un nucleo criminale regolare sostanzialmente gli appalti, la gestione degli appalti, attraverso accordi di cartello tra gli imprenditori che non si facevano concorrenza, ma in qualche modo si spartivano le gare, e attori politici, nonché funzionari che intascavano sistematicamente tangenti in percentuali prefissate rispetto all'assegnazione di questi appalti. Il mercato regolato da questa organizzazione criminale, che io posso definire mafiosa dal mio punto di vista, non essendo non dovendomi affidare alla giurisprudenza per definirla tale, questa associazione regolava il mercato degli appalti. Perché regolava il mercato degli appalti pubblici? Così poi passo alla parte finale del mio intervento, che guarda, diciamo, all'evoluzione e all'adattamento delle mafie. Perché regolava gli appalti pubblici? Bene, è un virgolettato, c'è uno dei protagonisti di quelle vicende, che era a capo di una galassia di cooperative che si accaparrava pagando tangenti, praticamente tutti gli appalti in alcuni settori strategici dell'amministrazione pubblica, di Roma, della capitale. Bene, in questo passaggio dice questo chiamiamolo manager: sai quanto mi rendono gli immigrati? Per immigrati lui intende gli appalti per l'assistenza che viene fornita ai richiedenti asilo, che era un servizio che viene fornito appunto dall'amministrazione pubblica, attraverso appunto una procedura che assegna alle imprese l'erogazione del servizio dietro pagamento di un prezzo. Sai quanto mi rendono gli immigrati? Il traffico di droga rende di meno. E poi spiega il perché il traffico di droga rende di meno. Nel senso che agli immigrati a cui viene garantita per ogni pasto una certa somma, lui offre come un vitto di qualità pessima, E quindi tutto quello che risparmia nell'erogazione del servizio è tutto profitto e gli rende molto più del traffico di droga. Quindi arrivare a, come dire, mettersi d'accordo, no? Come diceva Paolo Borsellino, con certi amministratori pubblici, in questo caso per, all'interno di un, diciamo, della gestione di attività economiche, un mercato pubblico, gli appalti, no? Quello che lo Stato spende per gestire certi servizi, rende di più che investire nei tradizionali mercati illeciti. È chiaro che, come dire, come accennavo prima, nella continuità di ciò che contraddistingue, che caratterizza le organizzazioni mafiose, ci sono degli elementi di cambiamento, di adattamento al contesto in cui le mafie si trovano a operare, e alcuni dei passaggi più critici che hanno determinato probabilmente una maggiore necessità di adattarsi da parte delle organizzazioni criminali, si lega proprio a partire dalla legge Rognoni La Torre e poi a seguire in tutti quei provvedimenti che successivamente hanno rafforzato la capacità dello Stato di intervenire in chiave sia preventiva che repressiva, incidendo nella potenzialità operativa delle organizzazioni mafiose, incidendo in modo molto più efficace rispetto al passato, dove, vi ripeto, un passato nel quale vi erano tribunali della Repubblica Italiana che in qualche modo legittimavano il ruolo degli attori mafiosi e vi erano politici con incarichi istituzionali di altissimo livello che sono stati dichiarati, come dire, da un tribunale della Repubblica, poi prescritti, per carità, ma in qualche modo aver favorito l'attività delle organizzazioni mafiose, quindi si è sancito l'esigenza di questi accordi sotto banco. Ecco, da qualche decennio, pur con zone d'ombra, purtroppo le cronache giudiziarie tuttora presentano casi di politici che entrano in patti, scambi, relazioni opache con le organizzazioni mafiose, ma sicuramente lo Stato ha iniziato a praticare con coerenza e con continuità, anche affinando strumenti investigativi e utilizzando tecniche repressive più efficaci, un'azione di contrasto molto più incisiva rispetto al passato. Questo è un elemento, diciamo, che già era preesistente nell'arco degli ultimi decenni e rispetto al quale le organizzazioni mafiose hanno risposto, come dire, cercando di adattarsi a questo contesto, che è mutato anche a livello politico, perché quegli interlocutori affidabili che politicamente garantivano, diciamo, per capirci, la corrente andreottiana della Democrazia Cristiana, è stata riconosciuta anche a livello giudiziario come la sponda, ed era un partito di governo in Sicilia, rispetto all'organizzazione criminale Cosa Nostra. E a livello, diciamo, territoriale più ridotto, ma interlocutori politici più o meno affidabili hanno sempre rappresentato per le organizzazioni mafiose un punto di riferimento, un interlocutore necessario in qualche modo a garantire l'impunità da un lato e l'apertura di opportunità dall'altro nella gestione della spesa pubblica. E allora questo adattamento delle organizzazioni mafiose, che ripeto preesiste, è un processo già attivato molto prima delle emergenze di cui facevamo cenno prima, l'emergenza sanitaria della pandemia, le opportunità del PNRR. Bene, le organizzazioni mafiose hanno risposto con tutta una serie di mutamenti a livello organizzativo, che ha visto da un lato in qualche modo ridurre la ricerca del consenso, della legittimazione a livello, diciamo, della cittadinanza, per quanto rimangano, come dire, rimangono i pacchi viveri nella fase di emergenza, che in qualche modo cercano di ricostruire questo tessuto di legittimazione diffusa, ma di fatto è soprattutto all'elite, ai settori del mondo delle professioni, dell'imprenditoria, dell'amministrazione pubblica, in alcuni settori economici che le mafie si rivolgono in cerca appunto di contatti, di una sponda. E sicuramente il minor ricorso a strategie di intimidazione violenta, ricorso esplicito alla coercizione, che pure lo sappiamo, descriviamo questo processo a livello generale, ma esistono eccezioni drammatiche. La mafia foggiana o di quell'area della Puglia è una tra le più violente al mondo, la camorra o sistema, come viene chiamato, in Campania, continua a ricorrere in modo significativo alla violenza, cioè, però in altre realtà, Calabria, Sicilia e anche nelle aree di migrazione o di colonizzazione mafiosa nel centro-nord, la violenza rimane una strategia utilizzata in forma molto più marginale, perché ci si adegua a un altro contesto, che non è quello del sottobosco della criminalità, dove operano dei clan autonomi, ma il mondo degli affari. L'uso permanente della forza, anche questo lo diceva il giudice Falcone, le mafie utilizzano razionalmente la violenza, quindi tendono a economizzarla perché è una fonte di costo nel suo utilizzo. Bene, oggi questi costi sono più alti rispetto al passato, quindi la violenza viene economizzata. E si sta evidenziando la capacità delle organizzazioni mafiose in qualche modo di bilanciare il minor ricorso alla violenza con un ricorso più estensivo a che cosa? Alla reputazione. Non c'è bisogno per le organizzazioni mafiose, sia quando si relazionano agli operatori di mercato che ai cittadini, di in qualche modo manifestare in modo esplicito il proprio potenziale ricorso a risorse di intimidazione e di violenza, laddove questa risorsa può essere in qualche modo sostituita dal fatto che comunque si conosce la disponibilità di quell'attore a ricorrere, ove necessario, alla violenza. Quanto più forte la reputazione, tanto minore è il bisogno di ricorrere effettivamente alla violenza. E allora questo processo di sostituzione lo osserviamo in modo evidente in molte vicende che vedono, come dire, coinvolte le organizzazioni criminali. Non hanno più bisogno di eliminare fisicamente laddove, come dire, la caratura criminale del soggetto che lancia un messaggio è sufficiente a ottenere quello che si vuole, cioè che quel soggetto appunto si renda succube delle direttive che promanano dall'organizzazione mafiosa. Specie in alcuni contesti del centro-nord Italia, dove in qualche modo gli attori che si trovano a interagire con figure di riconoscibile provenienza criminale, e naturalmente questa strategia che guarda la reputazione più che la violenza è particolarmente efficace. Gli attori criminali tendono a esercitare una funzione di controllo all'interno di alcuni settori economici, soprattutto quelli dove girano soldi, e il professor Savona prima ne ha elencati alcuni, quelli con un basso livello di sviluppo tecnologico, l'edilizia, che è uno dei settori tradizionali, tanto l'edilizia privata che l'edilizia pubblica, tendono a condizionare e a controllare le attività in quei mercati, anche inserendovi tutta una serie di forme di illegalità. È chiaro che l'impresa di costruzioni mafiosa non sarà molto attenta all'assunzione di personale in nero, al rispetto delle norme sulla sicurezza, oltre che ovviamente al ricorso a strumenti di condizionamento improprio, le tangenti magari, la corruzione per ottenere gli appalti. Quindi più che il controllo di aree geograficamente definite, dove la propria attività sarebbe più evidente, quindi più facilmente intercettabile e oggetto di repressione da parte dello Stato, si tende a incidere, a controllare settori di attività economica, quelli dove, diciamo, le organizzazioni criminali operano con maggiore facilità, appunto perché è più facile anche riciclarvi capitali e, come dire, ottenere un vantaggio competitivo dalle diverse forme di illegalità che vi vengono praticate, appunto, visto che è tipico delle organizzazioni mafiose ricorrere, diciamo, a ogni forma di, come dire, di anche camuffamento sotto vesti illecite di attività sostanzialmente illegali o criminali. Poi, anche questo è un passaggio che era sottolineato dal professor Savona, no? Il fatto che le strutture gerarchiche tradizionali, che quindi sono più facilmente oggetto di attività repressiva da parte dello Stato, perché quando c'è una gerarchia, un'organizzazione rigida, chi riesce a entrare all'interno di quella struttura ha elementi per scardinarla. Bene, una struttura a rete, un clan più disaggregato in cui ci si unisce magari per mettere in campo risorse criminali per un singolo affare e poi ci si scioglie, ognuno va per conto suo, è più difficile da intercettare e da reprimere. E noi osserviamo in una ricerca che abbiamo sviluppato sulla Toscana, quindi su una realtà lontana da quelle di tradizionale insediamento mafioso, abbiamo notato che su alcune vicende criminali c'è un'aggregazione a geometria variabile di soggetti che provengono magari da gruppi criminali mafiosi diversi che si uniscono, fanno rete, come si dice, per gestire uno specifico affare illecito. E poi magari ognuno si organizza diversamente. E ancora le organizzazioni mafiose tendono a assumere forme di coordinamento delle rispettive attività piuttosto che entrare in conflitto. Le guerre di mafia che hanno contraddistinto alcune fasi storiche di Cosa Nostra, così come dell'Andrangheta, così come delle altre organizzazioni mafiose, Camorra, Sacra Corona Unita, eccetera, sì, sono ancora possibili, in qualche caso si realizzano, ma diventano sempre meno probabili, perché ovviamente la guerra di mafia è un elemento di emersione della realtà che crea una reazione dello Stato. E quindi si tende a favorire moduli di coordinamento tra le diverse realtà criminali, piuttosto che impegnarsi in conflitti, in scontri violenti. Così come si tende a praticare una strategia da parte delle organizzazioni mafiose tradizionali di espansione, di delocalizzazione, in qualche caso di internazionalizzazione delle proprie attività illecite, soprattutto perché che riguarda, come ovvio, il riciclaggio dei proventi, che in qualche modo si tratta di dissimulare, di nascondere e di reinvestire in altri contesti. In questo senso, i riferimenti che faceva il professor Savona agli effetti della globalizzazione o della rinazionalizzazione, cioè quello che accade su scala globale, per così dire, ha un grande impatto sulla capacità di risposta delle organizzazioni mafiose. Perché banalmente le organizzazioni mafiose tendono a reinvestire i loro capitali o a riorientare parte delle loro attività, magari dissimulandole sotto una veste formalmente legale, in contesti, in ordinamenti che sono relativamente meno attrezzati, meno capaci di contrastare, di riconoscere e contrastare la natura criminale di quelle attività. Quindi vanno a selezionare quei paesi, dove sarà più difficile per l'autorità di quelle realtà territoriali, quelle realtà statuali, riconoscere e perseguire quelle attività. E ancora, c'è un rapporto che viene fatto annualmente da un'associazione che si chiama Avviso Pubblico, Amministratori Sottotiro, che mostra sottotiro, cioè oggetto di intimidazione, oggetto di minaccia, oggetto di violenza, che mostra come nel nostro paese ci sia purtroppo un manifestarsi diffuso di forme di intimidazione nei confronti soprattutto di amministratori locali. Ora, quello che emerge però da questo rapporto, ed è interessante, è che è vero, le forme di intimidazione sono spesso prevalenti in alcune aree territoriali del centro-sud, quelle con una maggiore presenza mafiosa, ma sempre più raramente queste intimidazioni sono direttamente associabili a, un messaggio proveniente da organizzazioni criminali. Molto più spesso si cerca di capitalizzare, una violenza latente, un'intimidazione latente che sta dietro alla presenza di soggetti criminali. Non è il mafioso, ma qualcuno che cerca di indiretto di sembrare mafioso a utilizzare questa risorsa. E questo è coerente col modello che presentavamo prima, perché anziché intimidire l'amministratore pubblico, sempre più spesso conviene utilizzare risorse alternative, risorse monetarie. La corruzione, laddove si incontri disponibilità da parte degli amministratori pubblici, è chiaramente una strategia dominante, una strategia più conveniente per l'organizzazione mafiosa, perché chiaramente il soggetto corrotto entra a far parte di una relazione di scambio volontaria che peraltro lo rende ricattabile, quindi lo rende in qualche modo vulnerabile anche successivamente a allacciare ulteriori relazioni di scambio, quindi lo rende in qualche modo disponibile a tempo indeterminato. In qualche modo è una sorta di patto col diavolo quello che viene stretto tra gli amministratori corrotti e le organizzazioni mafiose. un patto che non ha soltanto una dimensione monetaria, che non comprende soltanto lo scambio di denaro, ma che spesso chiama in causa, come accennavo prima, anche la risorsa di sostegno elettorale, risorsa, come dire, essenziale per la sopravvivenza politica di quel soggetto che entra in queste relazioni di scambi. Organizzazioni mafiose che e criminali in senso più ampio, che in qualche modo utilizzano in via privilegiata altre strategie che le portano in qualche modo a una sommersione o una minore visibilità del proprio impegno nelle attività illegali, quindi l'utilizzo di strategie di corruzione e collusione con i poteri pubblici, l'investire soprattutto in settori di attività economiche legali, ma utilizzando metodi illegali, quindi con un vantaggio competitivo indebito, come veniva ricordato anche poc'anzi, l'utilizzo di risorse reputazionali piuttosto che di intimidazione diretta. Tutte queste linee di tendenza ovviamente le troviamo replicate e applicate anche in quelle che sono le sfide emerse con la pandemia, dove ovviamente le organizzazioni mafiose ci sono evidenze empiriche, ma non è che abbiano fatto poi questa perché semplicemente si sono trovate spiazzate pure loro. Allora hanno cercato di intervenire in alcune frodi per le forniture farmaceutiche, ma sostanzialmente riattivando i circuiti di corruzione, quindi legami con gli amministratori pubblici già preesistenti, perché non c'era il tempo nell'emergenza di allacciarne di nuovi. Ma sicuramente, e qui è anche una risposta a una domanda che è emersa, già anticipata nella risposta del professor Savona, è chiaro che l'emergenza in qualche modo è un fattore, un elemento che di per sé tende a favorire la presenza e l'attività di successo delle organizzazioni mafiose, perché semplicemente determina un allentamento dei meccanismi di controllo e impone una maggiore discrezionalità, quando non arbitrarietà, nella individuazione dei beneficiari della scelta pubblica. E tutti questi fattori combinati, laddove c'è una disponibilità dell'agente pubblico e c'è una capacità di condizionamento dell'attore criminale, crea una perfetta simbiosi, una convergenza di interessi. E naturalmente l'effetto è, la capacità dell'organizzazione mafiosa di entrare all'interno di quei processi decisionali, traendone un vantaggio diretto. La pandemia e il PNRR rappresentano un'enorme finestra di opportunità. Il PNRR, per una ragione molto semplice, perché prevede nel flusso di questa ingente quantità di risorse pubbliche una scadenza nel completamento, nell'ultimazione dei progetti che sono finanziati. E questo impone un'accelerazione forzosa dei processi decisionali, che nell'amministrazione pubblica italiana si sa tendono a essere piuttosto, per così dire, farraginosi. Queste opportunità creano un indebolirsi dei meccanismi di controllo, e arrivo alle conclusioni rapidissime. I meccanismi di controllo pubblici, quelli istituzionali, quelli previsti, dall'apparato giudiziario, dai controlli interni, dai controlli amministrativi, sono necessariamente indeboliti, impoveriti dalla natura stessa di quei processi decisionali. Lo abbiamo visto, tutte le soglie per l'affidamento diretto si sono innalzate vertiginosamente, quindi moltissime di queste risorse che andranno in progetti finanziati tramite appalti, quindi lo Stato deve individuare un contraente privato, molte di queste attività che poi riguardano settori come l'edilizia, gli appalti per la realizzazione di opere pubbliche, vedono già una consolidata presenza di imprese che sono più o meno dirette emanazione di organizzazioni mafiose o ad esse contigue. In tutti questi settori noi sappiamo che c'è una vulnerabilità alla presenza degli attori criminali, e i meccanismi di controllo sono necessariamente indeboliti. E allora, di controllo pubblico. E allora qui, era la mia conclusione in chiave propositiva: occorre rafforzare e trovare le occasioni per individuare dei modelli da imitare, da replicare, per rafforzare i meccanismi di controllo civico dal basso. Esistono all'interno dell'amministrazione pubblica tutta una serie di strumenti di trasparenza, anche se poi una trasparenza a volte discutibile, nelle modalità con cui le risorse vengono impiegate, vengono spese, chi sono i destinatari, chi sono i beneficiari, qual è la natura dei progetti, il contenuto dei progetti che vedranno canalizzate le risorse del PNRR. E allora questi strumenti rischiano di restare sterili se inutilizzati, rischiano di prendere ruggine, di essere inutili. occorre che ci sia un fermento dal basso. Io sono, credo che fosse già andato via il collegamento quando lo raccontavo, sono reduce, pochi giorni fa c'è stata una parte del percorso formativo del master che dirigo, una scuola di comunità monitorante, cioè la creazione di gruppi che già esistono e che in questa scuola di una 4 giorni di full immersion valeva in qualche modo a rafforzare le esperienze virtuose, a scambiare esperienze, eccetera, eccetera, per creare comunità, cioè gruppi di cittadini che con competenze, con interessi diversi, controllano e si interfacciano con l'amministrazione pubblica per cercare di far sì che queste risorse vengano finalizzate agli obiettivi alle quali sono destinate, cioè garantire l'erogazione dei servizi, migliorare la qualità della vita di quelle comunità. L'idea di comunità è precisamente questo, no? Rafforzare quel tessuto di legami sociali che permette la cooperazione, permette di attivare dei percorsi di controllo civico dal basso, crea cittadinanza e consapevolezza dei diritti di cittadinanza. Un po' come, e qui mi unisco alle considerazioni che faceva il professor Savona nelle sue conclusioni, un po' come il percorso, questo a cui stiamo partecipando in questo momento, quello del Centro Pio La Torre, che va precisamente in questa direzione, quindi rafforzare e consolidare un senso di consapevolezza da parte degli studenti che sono già cittadini e che saranno a maggior ragione e a pieno titolo cittadini di domani, man mano che saranno sempre più coinvolti a vario titolo con il loro ruolo professionale, associativo, che andranno a ricoprire precisamente in questo tipo di impegno, che richiede consapevolezza delle difficoltà, delle sfide, dei rischi crescenti, lo sappiamo di presenze criminali nella gestione di queste risorse, ma anche delle opportunità, appunto, attraverso questo rafforzamento degli strumenti di monitoraggio e di controllo civico dal basso. Da dove nasce l'energia? Dalla consapevolezza, dalla conoscenza, come quella che in qualche modo abbiamo cercato di trasmettere, già da molti anni il Centro Pio La Torre trasmette attraverso questi percorsi educativi. Mi fermo qua.